Ciao, com'è? Come stai?
Ma un po' annoiata, oggi dovrei fare la radio ma non c'ho per niente voglia, cioè poi ci sono un sacco di problemi tecnici, guarda, abbiamo già cominciato con 5 minuti di ritardo.
Ma sì,
cioè.
Ma sti cazzi, ma stasera non facciamo la radio, ma guarda che bel tempo che c'è, andiamoci a bere due birrette, andiamo al baffo a prenderci due birrette.
Ma sì, dai, andiamo.
Che ora è?
Ma sono le 11.
Ah no, cazzo, è chiuso, c'è il coprifuoco, fanno chiudere tutti i locali alle 10.
Che palle. Che palle.
Aspetta, c'ho gli amici miei, un amico e un'amica che vivono in una casa occupata, tra l'altro a sto periodo c'è. Tutte le case occupate sono sotto attacco perché è pieno di sgomberi. Però io ho lasciato 7-8 birrette l'altro giorno.
Ah, 3-4
se le sono bevute.
Due birrette sono sempre utili.
3-4 se le sono bevute. Secondo me però 3-4 birrette ce le portiamo a casa. Ce le andiamo a bere al parchetto in colonne?
Ma sì, andiamo in colonne, dai, un sacco che non ci vado.
Ah, cazzo, no, in colonne. Però alle 11 c'è il coprifuoco, minchia che sbattimento. Sto coprifuoco, hanno rotto le scale.
Ma ti pare?
Vabbè, dai, allora andiamo in colonne.
Ma sì,
ma poi sempre st'amico mio e st'amica mia insieme mi raccontavano che, appunto, cioè l'altra volta in colonne la gente è andata, cioè è successo un po' di macello, un po' di ciaciaro.
Cosa è successo?
Guarda, praticamente si stavano a bere le birrette il venerdì, è arrivata la celere, un po' di gente è scappata. Però sabato mi sa che la gente si è finita a rompere le scatole del tutto. E praticamente quando è arrivata la celere, sai che hanno fatto?
No.
E gli hanno tirato tutte le bottiglie di vetro addosso e la celere mi si è fugata.
Grandi, questa sì che è differenziata.
Comunque non esce niente su sti giornali, sulle televisioni.
No, è vero. Pensa a te che praticamente, sai che io ci tengo a fare la differenziata.
Ma infatti,
no?
Mo che andiamo là, ci teniamo le birre da parte perché comunque le differenziamo, comunque le usiamo contro le guardie.
Ma appunto, sai che io ci tengo. Purtroppo ho scoperto che non si può, non posso più farlo. Perché praticamente, vabbè, l'altro giorno è successo che questa azienda che si occupava della differenziata ha licenziato un tipo e boh, cioè è un momento effettivamente molto difficile, cioè la gente è esasperata,
la gente sta sul lastrico.
E niente, ha bruciato l'azienda.
E mo quindi minchia, non possiamo manco fare la differenziata, c'è il coprifuoco, non possiamo fare la differenziata.
Facciamola alle colonne,
ma tutte queste informazioni comunque non esce né sulle radio varie di regime, né sulle radio.
No, meno male che parliamo coi vicini, sennò veramente non sapremmo niente. Però
secondo te dov'è che possiamo sentire un po' di queste notizie un po' strane?
Ma guarda, sempre un amico mio forse mi diceva che forse c'è una nuova radio a Milano.
È vero, come si chiama?
Come si chiama?
Aspetta. Magolac, una domanda.
Ma
la radio!
Buonasera da Mala Radio. Oggi per voi un intervento dell'ambulatorio medico popolare sul tema del rispetto della fragilità. A seguire un ragguaglio sulle notizie della settimana. Continuiamo con un'intervista a proposito dell'Università di Genova occupata. Poi parleremo di situazioni repressive, dal TSO alle carceri ai tribunali. Andiamo avanti con un aggiornamento su Paesi Baschi e Palestina. In conclusione un'intervista sulla situazione colombiana. Vi ricordiamo che ci potete scrivere in diretta via Telegram o Signal al numero 351-91-82-889. Buona serata e restate con noi.
A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio.
Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due.
Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero.
Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore.
Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org.
Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org.
Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate,
dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo!
Il nostro numero è 351-91-82-889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal.
Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio.
Accesso negato, la città è nel blackout, aiuto, mi risponde con un passo e chiudo. Credono che sono scemo, ma qui non ci sono cazzi per nessuno, gli rispondo con un vaffanculo. Un grosso vaffanculo,
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 un grosso vaffanculo.
Adesso basta, la gente sta fuori di testa, anni di cazzate in TV, ha perso la vista, l'ombra che processa se stessa, si dà la soluzione a chi protesta, lo punisce con la repressione, dando la caccia ai figli disobbedienti, il match è 1-0 e pochi dubbi sui vincenti, poi tanti discorsi commoventi, un sorriso a tutti i denti, freddo come il sangue dei serpenti. Tutti americani quando serve, incerti fra la camicia nera e quella verde. Merde, sta lega è un'indecenza, a male, altro che alleanza è un'arroganza nazionale. La libertà se fa quello che cazzo gli pare, la dignità solo a chi se la può comprare. Porto i miei passi lontano da chi dice massi, sti cazzi anche se qui piovono massi. Come cazzo siete messi? Basta la faccia di uno scemo sopra i manifesti a farvi tutti quanti fessi. Un megalomane col trip delle crociate, lo votate, fate rate. Accesso negato, la città è nel blackout, aiuto, mi risponde con un passo e chiudo. Credono che sono scemo, ma qui non ci sono cazzi per nessuno, gli rispondo con un vaffanculo. Accesso negato, la città è nel blackout, aiuto, mi risponde con un passo e chiudo. Credono che sono scemo, ma qui non ci sono cazzi per nessuno, gli rispondo con un vaffanculo. Un grosso vaffanculo, colle del fomento. Non è che l'inizio, non hai ascoltato nulla, non è che un indizio.
Odia noi, 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 odia noi.
odiano. Se il palco che calco è di legno, lo disegno con tarme. Puoi contarmi la mia salvation army, contarmi. Dopo saccheggi, sa che oggi odiano noi. Odia noi che non è così, non accusi noi, ma accusi i nostri colpi anche sulle anche. Qui muore di timore. Il tuo difensore, difensore, ucciderà la fede. La federazione rapper razionerebbe le mie manifestazioni. Chi manifesta azioni violente, volenti o non nei miei confronti. Confronti di piazza, mi piazza esplosivo alla mia esplosivo cifra esclusivo. Ci verrà come DJ Resident, il presidente della Repubblica. Repubblica, notizie, novizie insabbiate, perché sappiate riguarda trattati, trattati senza riguardo alla loro pubblicazione. È una pubblicazione in esercito, manipolo un manipolo dell'esercito. Con cui esercito una pressione sulle leve di comando, lieve come ricamando. Se solo rado il suolo, non di rado, rado al suolo come domino, domino nazioni, cognizioni, cognizioni, ricognizioni aeree vaste, suore vaste del Pacifico d'argento. Dungeon Master, pacifico obiettivo, mi identifico nell'obiettivo, così amplifico polmoni, neuroni, ricreo l'oceano complesso, complesso come gergo, mi immergo fino alle fosse come fosse un immenso denso mantra volo. Nervoso sfilo sul filo sospeso, così teso che ricorda una corda di viola. Da solo volo dove vola chi viola ogni inviolabile atto di vieto. Il segreto è che sono invisibile come fatto di vetro.
Quello che voi vedete è un semplice terreno, ma in realtà è molto di più. Vedo un gruppo di professionisti con un'idea chiara. Vedo una grande azienda che progetta, costruisce e gestisce strutture all'avanguardia in Italia e in Europa. Vedo tutti i giorni migliaia di persone che si prendono cura dei propri ospiti e si impegnano a rendere speciale la loro vita. Vedo una realtà in crescita. Ed è proprio qui che vedo la mia nuova casa. Sereni orizzonti.
Ah, ciao a tutti, torniamo in diretta con Mala Radio. Sono le 20.48, abbiamo sentito un paio di canzoni rap, i Colle del Fomento con un grosso vaffanculo e Salvation Army di Dargen D'Amico. Abbiamo sentito uno spottino di Sereni Orizzonti. A breve andremo a capire meglio cos'è Sereni Orizzonti. Infatti, come ogni puntata, iniziamo con l'argomento della sanità. Settimana scorsa abbiamo parlato con una compagna che lavora come educatrice in una RSA e ci siamo fatti raccontare la sua esperienza riguardo appunto il vaccino e le persone, insomma, anche che non ha ricevuto ma che probabilmente pensava di ricevere. Riguardo la somministrazione obbligatoria del vaccino per tutti quelli e tutte quelle che lavorano nell'ambito sanitario. E invece oggi parliamo con una compagna dell'ambulatorio popolare riguardo il rispetto per la fragilità. Allora, vediamo se è in linea. Ciao, ci senti?
Sì, ciao, vi sento.
Ok, perfetto. Allora ti lasciamo la parola.
D'accordo, allora ciao a tutte e tutti gli ascoltatori. Stasera parliamo di fragilità, di rispetto della fragilità che purtroppo manca, e quindi parliamo soprattutto di anziani che sono stati una delle categorie più colpite anche in questa pandemia. Gli anziani sono diventati il target di un sempre più crescente interesse del nostro sistema, che intravede profitto e perciò privatizza qualsiasi aspetto della nostra vita. Dobbiamo parlare quindi della florida industria dell'RSA, che ha visto le RSA specifico, sono le residenze sanitarie assistenziali, che ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Allora, io ho trovato dei dati che non sono aggiornatissimi, ma sono comunque del 2019, e dicono che le strutture presenti sono rappresentate dal 45% sono di proprietà pubblica, il 35% di soggetti privati non profit, come soprattutto organizzazioni religiose, e il 20% dal privato, che è previsto che sia il settore però in massima espansione. Allora, nel privato troviamo soprattutto nel nord Italia, perché nel sud Italia abbiamo soprattutto aziende piccole destinate molto probabilmente al fallimento, mentre soprattutto nel nord Italia, dicevo, abbiamo il gruppo Coscare controllato da CIR che è famosa di Benedetti, e F2I Healthcare, che sono presenti con il marchio Anni Azzurri e Sereni Orizzonti dell'imprenditore friulano Blasoni. E poi abbiamo anche degli gruppi stranieri, soprattutto francesi. Allora, io vorrei prendere ad esempio il marchio Sereni Orizzonti. Rispetto a Cira e F2i Healthcare posso solo dirvi di andare a vedere dove fanno gli investimenti, cioè praticamente in tutti i settori possibili, dall'energia ai trasporti, aeroporti, porti, eccetera, e poi ci mettono dentro anche la gestione degli anziani, insomma. Mentre invece Sereni Orizzonte è un caso veramente emblematico, perché è questo gruppo di questo imprenditore friulano Blasoni, nasce nel 1996 con la gestione delle RSA, portandosi poi via via alla costruzione degli immobili in tutto il territorio nazionale. Nel 2009 faceva come utili 765.000 euro. Nel 2011 era passato a 1,9 milioni di euro, quindi aveva avuto in un triennio una crescita del 150%. Andando a vedere i dati più attuali, nell'ultimo quadriennio ha registrato una crescita del 147% del proprio fatturato, che quest'anno supererà i 200 milioni di euro. E nel biennio in corso il gruppo sta investendo più di 200 milioni di euro in nuove costruzioni nel nostro paese e punta ad arrivare a complessivi 10.000 posti letto nel 2021. E praticamente viene fuori che sta inaugurando o acquisendo una nuova RSA al mese, quindi siamo veramente al di là di McDonald's fra un po'.
Una vera e propria industria, insomma.
Un'industria, sì, proprio un'industria, è una catena di montaggio, ma poi arriviamo a capire qual è il problema di questa cosa, no? E l'altra cosa che possiamo vedere, se volete potete andare a vedere sul sito di Sereni Orizzonti, digitate, e questo è tutto molto chiaro, no? Leggibile sul sito. Nella mission loro cosa dicono? Il progressivo invecchiamento demografico caratterizza oggi uno scenario in cui necessità crescenti, sto proprio leggendo, per quanto riguarda il welfare della terza età, si scontrano con risorse sempre più limitate a disposizione degli enti pubblici, rendendo pertanto fondamentale il coinvolgimento di partner privati affidabili e professionali. E poi ancora dicono: acquistiamo terreni pubblici dove progettare e realizzare strutture sanitarie, acquisiamo rami di azienda pubblica avente ad oggetto la gestione di residenze sanitarie. Per cui qui troviamo anche quest'altra questione, che è praticamente lo svuotamento progressivo che c'è da parte del privato di quello che è il sistema pubblico, e in questo caso anche il Servizio Sanitario Nazionale e i servizi sociali.
La privatizzazione, insomma, delle strutture pubbliche, anche quelle dedicate agli anziani, insomma.
Sì, la privatizzazione è proprio l'acquisizione di questi spazi che una volta erano comunque di pertinenza del pubblico, e questo lo troviamo in questo campo tanto quanto nella sanità, insomma. Allora, arrivando poi al nodo, uno potrebbe dire qual è il problema? Dov'è il problema? Il problema non è che qualcuno abbia effettivamente bisogno di andare a vivere in un RSA, sia per una necessità sua personale o della famiglia, ma secondo me il problema grosso è la sistematizzazione del destino delle persone da una certa età in poi. E se vogliamo parafrasare Vandana Shiva, lei parla di colonizzazione di aspetti della vita, e qui in questo caso abbiamo la colonizzazione della terza età. E come si vive nell'RSA? No? Allora, RSA ovviamente ce ne possono essere di vario tipo. Se parliamo di RSA piccole, probabilmente c'è forse la possibilità di ricavarsi degli spazi propri. Nelle RSA invece più grosse, perché qui Loro parlano di fare economia di scala, quindi vuol dire massimizzare i profitti, standardizzando il più possibile, no? La costruzione e la gestione di questi spazi. E uno dei grossi problemi è proprio la standardizzazione degli spazi, dei tempi, del cibo, di tutto quanto che riguarda queste persone che vengono praticamente internate in questi luoghi. Quindi, insomma, ognuno di noi è fatto a modo suo, ha le proprie caratteristiche, il proprio carattere, le proprie passioni, e una volta che entra lì dentro, per esempio, per parlare degli spazi, in genere le camere sono tutte uguali, l'arredamento è tutto uguale, e tu non puoi portarti il tuo mobilio da casa e personalizzare lo spazio. E questa cosa, tra l'altro, entra talmente dentro anche nella testa di chi ci lavora, che quando arriva qualcuno che magari ha anche una famiglia un po' presente, e quindi, per dire, mi è capitato di vedere che operatori che si lamentavano di alcuni pazienti rari che avevano tappezzato di fotografie il muro e dicevano: cacchio, questo qui è un rompicoglioni, perché poi quando se ne andrà noi dovremo pulire tutto.
Come in carcere, quindi, mi permetto di dire. Cioè, come in carcere,
abbastanza, sì, insomma,
come,
sì.
Come le celle sono tutte uguali e lisce, ugualmente i secondini ti rompono le scatole se tu provi a mettere una foto di un tuo parente, un tuo caro, o una fotografia che prova a rappresentare ciò che non puoi più toccare e vedere, tipo mare, montagna, per avere un orizzonte diverso da quello grigliato, più o meno siamo lì, no? Perché
abbastanza siamo lì. Poi la standardizzazione riguarda anche i tempi, perché i tempi di vita, insomma, ognuno di noi va a letto una certa ora piuttosto che un'altra, usa il proprio tempo a modo suo, mentre invece quando entri lì dentro tu devi seguire i tempi del pollaio, oserei dire, capisci? E questo, insomma, diciamo che è abbruttente. Poi un altro problema grosso è, per esempio, l'uso delle contenzioni, perché quando una persona anziana, ad esempio, incomincia ad avere una caduta, no? E non essere, diciamo, più sicurissimo sulle proprie gambe, spesso viene a quel punto legato alla sedia, perché non si vuole rischiare una frattura, che sicuramente è un grosso problema, perché la frattura dell'anziano è un grosso problema, però poi diventa un grosso problema anche vivere sempre legati. E a questo proposito anche vorrei dirvi che c'è adesso, è stata promossa una campagna contro l'uso delle contenzioni, che si chiama Tu slegalo subito, e quindi vi invito a andarla poi a vedere su internet, e se siete d'accordo, insomma, a firmare poi per questa campagna.
Okay. Sì,
sì, io solo un appunto volevo fare, poi lascio parola alla compagna, e ti volevo fare una domanda. Stavo appunto, sì, vedendo un po' di siti che mi hai detto, mo senza dire, insomma, il sito eccetera, però come entri sul sito di una di queste ditte gestisce RSA? È abbastanza eloquente il fatto che ci siano due icone dove cliccare, una è residenze e servizi, ma messa a destra, e quindi purtroppo, cioè no purtroppo, ma è un dato di fatto che nel mondo occidentale l'occhio ti cade a sinistra sullo schermo, e la prima infatti a sinistra è corporate and business, costruzione e gestione di residenze sociosanitarie, ed è abbastanza aberrante proprio come, cioè apri un sito di un RSA e c'è scritto proprio costruzione e gestione di residenze sociosanitarie. Niente, no, solo, esatto, questa cosa che mi ha abbastanza colpito. Poi lascio parola alla compagna.
Sì, avevo due curiosità da chiederti. La prima, appunto, qual è il rapporto con i familiari delle persone anziane che magari hanno bisogno o necessitano di una struttura, e qual è il rapporto con i servizi sociali e queste imprese, di queste RSA private, cioè se gli assistenti sociali indirizzano le famiglie, le persone anziane nelle strutture private soprattutto, questa è la prima domanda.
E poi la seconda era rispetto alle strutture sanitarie, alle RSA pubbliche, le case albergo per persone anziane, in quelle private, come viene gestita tutta la parte più di animazione, di insomma...
Allora, dunque, in genere in questi posti le famiglie e i parenti possono entrare. Ovviamente qui immagino che voi sapete benissimo che in realtà questa cosa non succede invece, grazie purtroppo alla pandemia, da quasi un anno e mezzo. Adesso probabilmente si riusciranno a riaprire, però queste persone, oltre a vivere appunto quel disagio che possiamo immaginare, io non dico per tutti, però per tantissimi, già del vivere in un RSA, nell'ultimo anno si sono trovati veramente reclusi, impossibilitati a vedere i propri cari. Questo quindi è una cosa, un aspetto veramente pesante. Io non ti so dire se i servizi sociali indirizzino effettivamente nei posti privati, perché la mia esperienza è un po' in un luogo, in un posto che non è privato, o comunque ha una compartecipazione col privato, però è una struttura comunque diciamo ancora pubblica, però posso immaginare che ci sia comunque l'indirizzo anche dai servizi sociali, anche perché in alcuni posti probabilmente trovi solo quelli, quindi mi immagino che questo sia possibile. Poi esistono sì di solito attività di animazione che possono essere dal banale all'interessante sicuramente, però è sempre lì il concetto che qualcuno ti anima, e se tu hai una tua delle tue idee, una tua personalità, una tua storia, non sempre coincide, no, con quello che ti viene proposto. Cioè è diverso, no, decidere come impiegare il proprio tempo o usufruire più o meno passivamente o semiattivamente di attività proposte da animatori.
Cioè standardizzate, okay, anche quelle. Sì, sì, chiaro. Molto chiaro, molto interessante direi questo aspetto che viene spesso lasciato in secondo, terzo, quarto piano, quindi ti ringraziamo molto.
Io vorrei solo dire un'ultima cosa, allora di soluzioni ce ne possono essere veramente tante, una univoca non c'è. Però l'unica cosa che mi preme veramente è invitare le persone, beh, sicuramente arrivare a una anzianità in buono stato, in buona salute, e su questo bisogna ovviamente pensarci da molto prima, ma poi soprattutto non pensare che questo sia un destino ineluttabile, ok? Quindi come diciamo società dobbiamo interrogarci e provare anche a pensare delle alternative che in parte già ci sono, ecco.
Sì, e secondo me anche iniziare a parlarne, a essere consapevole di questa situazione è un primo passo importante.
Certo.
Grazie mille davvero, quindi. Ciao.
Grazie a voi, grazie a voi per lo spazio.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Riguardo sempre all'ambito sanità, ci teniamo a ricordarvi che potete lasciarci il racconto di una vostra esperienza che sia legata alla condanna del vaccino, con tra virgolette, ma anche alla propria condizione lavorativa o come utente. Potete mandarci una mail a malaradio@autistici.org oppure scriverci come messaggio SMS normale oppure su Signal o Telegram al 351 91 82 889.
Ehi, ehi, soffro sulla traccia con Gesù Cristo, sono lo stronzo più vero che tu abbia mai visto. Yeah. Stanotte un freddo siderale anche se è primavera, strade ghiacciate, la neve si è fatta nera.
Addormentarsi ricchi per poi svegliarsi poveri. Ferro alla mano, calza in testa, rapina na grosseri. Ricominciamo, mischiamo di nuovo ste carte. Amare te è facile, comodiare le guardie. Noi strilleremo liberati sti pischelli, finché moriranno sti pischelli. Pietre contro manganelli, lettere dall'oltretomba, sfonda la vetrata e scappa. Più nessuno in casa brucia gli occhi, una cappa di fumo. Sono cresciuto in questo inferno, anche se Dio m'ha benedetto. Ho visto il mondo cadere, il potere è maledetto. Ho una parola sola, pesa come un mattone. L'ultimo colpo nel tamburo, il tuo nome sul muro è legge. Fallo legge, metti in chiaro prima questa merda in anteprima. Roma canta, buonanotte sorellina.
Forse quando si muore non si va lontano, tutto rimane uguale, si sale di un piano. La luna annega nel centro del lago, e questa notte il cielo a portata di mano. Non va mai come ti immagini, siamo troppo fragili per andare in frantumi. E resterò qui a cercarti nel fumo dei ricordi in cui ci siamo perduti. Ma già lo sai,
gli alzano i farmaci ma non va via il dolore. Hai mai ferito qualcuno per cui provavi amore? Parlo con la mia terapista, le racconto un incubo. Il mondo è così grande e mi sento così piccolo. Lavorare per morire, dimmi qual è il senso. Stiamo facendo l'amore oppure è soltanto sesso? Stiamo facendo soldi o sono solo spicci? Prima di fare il rap pensavo avrei fatto gli impicci. Imparo dagli sbagli, provi ma non puoi ammazzarmi. Sesto senso, la notte parlo con i fantasmi. Ho dato l'anima a Satana, finirò all'inferno. Scrivo quello che penso per vivere in eterno. Sogno di alzare soldi e andarmene via, lontano da infamia e dalla polizia. Parli di me, sono il centro della conversazione. Vorrei mostrarti amore, ma mi hanno spezzato il cuore.
Forse quando si muore non si va lontano, tutto rimane uguale, si sale di un piano. La luna annega nel centro del lago, e questa notte il cielo a portata di mano. Non va mai come ti immagini, siamo troppo fragili per andare in frantumi. Resterò qui a cercarti nel fumo dei ricordi in cui ci siamo perduti, ma già lo sai.
Ciao, ciao a tutti, buonasera. Questi erano Noiz Narcos, Franco 126 e Sight Baby. Il testo, il pezzo si chiama Buonanotte. Ormai la buonanotte ce la dobbiamo dare un po' presto, perché c'è il coprifuoco, quindi gli orari notturni non sono più contemplati. E a tal proposito faccio una piccola rassegna stampa, citando solo i testi, cioè degli articoli. Milano, movida impazzita. La movida ignora il coprifuoco. Tensione con i ribelli del coprifuoco. Continuavano a bere dopo il coprifuoco. Sembra un capriccio e la movida sembra una cosa immateriale. E invece, forse, quello che è successo sabato, cioè che un sacco di gente è rimasta fuori oltre l'orario consentito, dice delle cose in più e non solo la voglia di bere delle persone. Per esempio, parlando con le persone delle case popolari è spesso successo che dicessero: ma siamo in tanti in casa, non ci staremo in casa perché sono troppo piccole per stare tutto il tempo in casa, soprattutto tra un po' farà caldo, e quindi speriamo, ci auguriamo che queste cose succedano più spesso, soprattutto se quando arrivano gli sbirri per cacciare gli assembramenti della movida ribelle si prendono le bottigliate. Come dice Noiz nella canzone, noi strilleremo liberate sti pischelli finché moriranno sti pischelli, pietre contro i manganelli.
Beh, devo dire che ultimamente la polizia ha preso il brutto vizio, anche troppo ultimamente, di cacciare la gente dalle piazze, però rimane la solita quotidianità di chi viene anche cacciato dalle case. Infatti martedì 11 maggio c'è stato l'ennesimo sgombero in Barona, in Viale Famagosta 4, e fatto, vabbè, con un, ovviamente un grandissimo dispiegamento di forze dell'ordine per una semplice casa, due camionette di poliziotti, due di carabinieri, volanti, agenti in borghese, Digos, eccetera, eccetera. E, grazie all'intervento dei solidali si è riuscito a evitare che tutti gli averi, insomma, delle persone che abitavano in quella casa venissero portati ai depositi, che purtroppo si sa che equivale a dire che le cose sono perdute. E appunto i solidali hanno permesso il recupero di tutti gli effetti personali. Come invece nota un po' più positiva, settimana scorsa un gruppo di studenti ha occupato uno stabile abbandonato a Parco Lambro per 3 giorni, dal 4 maggio al 6 maggio, e con il tentativo di ricreare un nuovo modello di scuola che fosse completamente pensato dagli studenti e gestito e organizzato appunto da loro in prima persona. E infatti diciamo che il progetto era composto da una serie di lezioni che sono state pensate dai ragazzi, da laboratori artistici e musicali e vabbè, anche una serie di aperitivi e occasioni di socialità e anche di festa e di presa bene, e perché appunto a quanto pare questo diventa sempre più difficile, chissà se per il coprifuoco o anche per qualcos'altro.
Continuiamo con le notizie, adesso meno simpatiche. Il Comune di Milano ha iniziato a costruire un, cito loro, museo diffuso e interattivo per le vittime delle stragi del terrorismo. Per ora si tratta di una mappa interattiva sul loro sito, ma la loro idea è che vengano installati dei totem nei luoghi nei quali ci sono stati gli omicidi politici tra la fine degli anni 60 e gli anni 80. Ovviamente l'idea del Comune di Milano è quella di fare un mappazzone, insomma, e allora mischiano le morti di Pinelli, di Ramelli, di agenti di polizia e via così. Dato che adesso ci sono le giuste distanze temporali, diciamo che in generale il periodo degli anni 70 e 80 sta venendo storicizzato. Per questo ovviamente le istituzioni stanno procedendo all'opera di pacificazione e creazione di una memoria condivisa di quegli anni. Per questo un poliziotto morto e chi è rimasto ucciso mentre lottava pensando a un mondo diverso diventano la stessa cosa.
Invece sabato 8 maggio c'è stato all'Arco della Pace un presidio fatto da organizzato dai Sentinelli di Milano per quanto riguarda il DDL Zan, ovvero il decreto legge che dovrà essere presto calendarizzato nei lavori del Parlamento. Ci sono state circa 8.000 persone, c'erano sia partiti che associazioni varie, e il deputato Zan è andato anche in piazza Morbegno, in zona Loreto più o meno, a dipingere due panchine con i colori arcobaleno. Quindi, visto che siamo per i diritti di tutte, ritengo che era importante anche ricordare questa notizia.
Passando invece ai luoghi di lavoro che quest'anno in modo lampante sono risultati luoghi pericolosi per le persone appunto dove la salute dei lavoratori non viene tutelata, questi luoghi lo erano anche prima, infatti spesso escono notizie di morti sui luoghi di lavoro. Questa settimana infatti è arrivata alle nostre orecchie la notizia di un processo che ha scagionato 4 ex dirigenti del teatro alla Scala, che erano stati accusati di omicidio colposo di 10 lavoratori che erano morti per via dell'amianto con cui è stato costruito il teatro. Appunto, è stato fatto un processo a questi dirigenti che sono stati assolti, ma nel frattempo la lista dei lavoratori morti proprio in quel teatro è aumentata di altre 10 persone, E boh, di certo non stupisce che se la magistratura deve difendere qualcuno non sono certo i lavoratori, ma piuttosto i padroni. Ma appunto, insomma, il a volte i luoghi di lavoro, infatti, sono luoghi dove
sì, no, succedono tante cose nei luoghi di lavoro. Appunto, per esempio, ieri c'è stato un presidio davanti alla prefettura di Milano, di Corso Monforte, un presidio chiamato dal sindacato di base, dal SICOBAS, e che protestava, insomma, protestava, poi stavano in strada belli carichi comunque, contro le multe e anche contro i fogli di via, perché sono stati dati dei fogli di via ai lavoratori di Peschiera Borromeo, il che, insomma, poi non so nemmeno se ho capito bene, perché insomma sembra veramente assurdo che gli abbiano dati i fogli di via dai posti in cui sono costretti a lavorare sfruttati, però insomma c'era un po' proprio questa assurdità, però insomma non è così assurdo perché poi è repressione. E quindi sono stati davanti alla prefettura, poi si sono anche messi in strada bloccando il traffico e aspettavano, almeno fino a quando qualcuno di noi è potuto stare lì, aspettavano anche dei pullman che arrivavano da Piacenza, dove insomma le scorse puntate avevamo raccontato un po' cos'era successo con un'azione repressiva che aveva riguardato alcuni delegati del SICOBAS, e comunque insomma c'erano stati vari atti repressivi molto intimidatori, perché c'erano stati anche ricatti sul permesso di soggiorno, fogli di via, insomma anche lì svariati tipi di misure. Quindi insomma, ecco, diciamo che sul discorso dei luoghi di lavoro poi succedono anche queste lotte. Sul discorso della logistica stanno andando avanti da tempo e cerchiamo di tenervi sempre aggiornati su quanto succede.
Working class, siamo noi, gente dura senza noi. Working class, come noi, puoi lottare se lo vuoi. Più niente non avrai, se il culo cederai. Mostra i punti, se tu vuoi, farti sempre i cazzi tuoi. Nella merda, sei finito, tuo lavoro. Working class, siamo noi, da noi. Working class, siete voi, gente dura senza noi.
Allora, 21:20, torniamo in diretta con Mala Radio. Questi erano gli Open Glory, Working Class. Abbiamo appena parlato appunto dei lavoratori e quindi abbiamo mandato questa canzone oggi di questo gruppo anni 80 alla stregua dei Nabat, però un po' meno conosciuto. E dopo aver parlato appunto di lavoratori, proviamo a parlare un po' di studenti, lavoratori e lavoratrici in lotta. Parliamo invece di studenti e studentesse in lotta.
Esatto, perché dal 19 aprile è stato occupato il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova e adesso sentiremo infatti una compagna che ci racconterà come sono andate queste prime 3 settimane, che cosa, che aria si respira, e sentiamo. Ciao.
Ciao. Ciao a tutte e tutti.
Ciao.
Ci vuoi raccontare? Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo.
Ok, perfetto. Intanto un saluto da Genova, dal disforo occupato.
Ciao, ciao, ti salutiamo anche noi da Mala Radio. E senti, vuoi raccontarci un po' come sono andate queste prime settimane, come, che aria tira, che non so, che iniziative sono state fatte, che, come sono andate?
Assolutamente sì. Allora, il nostro è un percorso che nasce in realtà un anno fa. E siamo un collettivo universitario che si chiama Come Studio Genova, che nasce in piena pandemia e nasce in realtà su le rivendicazioni molto materiali. Molti di noi sono studenti lavoratori che in pandemia hanno perso il lavoro e non sanno come pagare la terza rata. E in questo contesto nasciamo e dopo un anno decidiamo appunto di occupare, prima occupazione in Italia, e decidiamo di farlo perché non veniamo ascoltati. La nostra generazione è continuamente sottoposta a un ricatto studio-lavoro che non ci permette di studiare e non garantisce il diritto allo studio per tutti e tutte. E quindi da questa base decidiamo di occupare, non senza un'iniziale discussione molto accesa, perché comunque uno strumento come quello dell'occupazione in periodo pandemico è soggetto a tutta una serie di rischi, non soltanto dal punto di vista mediatico, ma dal punto di vista reale. Quindi, con una particolare attenzione alle norme Covid, il 19 aprile decidiamo di occupare l'università per lanciare un grido generazionale, che è quello di dire che questo Stato, che da 30 anni taglia fondi a tutto ciò che è pubblico, quindi non solo la scuola e l'università, ma poi il nostro è un discorso anche più generale, è necessario che i giovani e le giovani riportino al centro le battaglie che sono importanti per noi. Assolutamente quella del finanziamento al welfare è fondamentale, e nasce questa occupazione. Ecco, questa occupazione che in realtà per noi è una grandissima sorpresa, nel senso che fin dai primi momenti giungono tantissimi cittadini e cittadine, studenti ma anche lavoratori, che vogliono entrare a far parte della collettività e in qualche modo dare una mano. E quindi appunto oggi siamo alla quarta settimana, siamo nel pieno della quarta settimana e questa magia sta continuando.
Dicevi che siete tutti studenti, soprattutto studenti e studentesse che lavorano, e mi chiedevo, ma siete anche di varie facoltà o solo di scienze della formazione?
Sì, noi siamo di varie facoltà perché nasciamo dopo 13 anni di vuoto e deserto a Genova, quindi siamo l'unico collettivo universitario al momento in città, e quindi per forza di cose nasciamo come collettivo che raccoglie più dipartimenti. Però ho scelto di occupare il DISFOR soprattutto sia per una questione logistica di territorio, nel senso che è una facoltà molto centrale che si pone al centro fra le facoltà umanistiche e scientifiche, sia perché in qualche modo abbiamo cercato di porre attenzione alle norme Covid ed è uno spazio che ha tantissime piazze esterne, quindi tutto ciò che possiamo fare all'esterno lo facciamo fuori, ecco.
Ah, ecco, sì, infatti ho visto, è molto bello anche. Mi chiedevo, perché leggevamo nel comunicato che anche voi siete, dite di essere appunto solidali con le lotte portate avanti in città. E quindi, boh, se appunto ci raccontavi questa, cioè, che relazione siete con le altre lotte, con i compagni e compagni di Genova o anche di altre città, magari, non lo so.
Assolutamente sì, noi noi, come diciamo spesso, combattiamo più che l'università in sé, il sistema che l'ha generata questa università, quindi ci poniamo assolutamente nei confronti del mondo con un'ottica anticapitalista e antiimperialista, e in queste lotte non abbiamo potuto non citare nel nostro comunicato i compagni della Val Susa, Notav, e i compagni del Calpe Portuali qua a Genova, che chi su un fronte delle grandi opere, chi invece da un punto di vista delle armi, stanno portando avanti delle lotte fondamentali per tutti e tutte.
Senti, ma invece che prospettive avete? Perché leggevamo che avevate provato anche a parlare col rettore, ma che non era andata bene. E cosa, appunto, quali progetti avete quindi adesso?
Ecco, questa è una bella domanda. Nel senso che chiaramente stiamo in ogni ora cambiano le carte in tavola. Ieri ha occupato Firenze, quindi abbiamo, per fortuna c'è stato un altro ateneo che ci ha seguiti, e quindi andiamo anche da questa Radio Solidarietà ai compagni e compagne di Firenze. E questa mattina ci siamo trovati in Piazza De Ferrari, che è la piazza principale di Genova, a contestare un incontro fra il rettore, Confindustria e la regione, che siglavano dei patti per i dottorati. E durante questa mattinata di lotta, quello che è emerso è che il rettore vorrebbe arrivare a un dialogo, quindi noi, dopo il rifiuto di questo tavolo, non capiamo come sia possibile che abbia lasciato queste dichiarazioni, però ecco, di ora in ora aspettiamo a capire come si evolve la situazione.
Esatto, perché leggevamo in un altro comunicato che avete scritto che il rettore era favorevole all'incontro solo ad occupazione terminata, giusto?
Esattamente. Sì, l'ha posta come condizione, il che implica da parte sua intanto non riconoscere il fatto che in questo luogo non si sta, come dire, non sta avvenendo una celebrazione hippie dell'occupazione, ma piuttosto questo luogo sta venendo attraversato da contenuti politici precisi che tenta di sminuire, non dandoci la possibilità di parlare. Quindi sì, esatto, noi poniamo come condizione che il rettore venga in occupazione e la riconosca per poi affrontare un dialogo.
Bene, sì. E invece a livello di conflittualità avete ricevuto già intimidazioni da parte, non so, della polizia o di persone anche che sono passate di lì, non so?
Ma la direzione per adesso sembra essere quella di non volere uno sgombero, anche se mai dire mai, quindi noi siamo pronti a tutto, però in questo momento siamo anche piuttosto, i toni sembrano essere ancora distesi, ecco, anche perché il rettore continua lui stesso a affermare di non volere uno sgombero, quindi.
Ah, quindi questo magari abbassa la conflittualità, diciamo.
Scusa, avevo una curiosità, visto che dicevi che la sede dove siete è in centro, mi chiedevo se in qualche modo l'università era stata attraversata anche non da studentesse e da studenti, ma non so, da altre persone, visto che è in centro, non so, da altre lotte, da ragazzi e ragazze, non so, che girano in centro, perché a volte è anche il bello, no, del fatto che alcune sedi universitarie sono ancora in centro città, in molte città europee stanno cercando di costruire questi poli molto esterni, no, alle città, almeno a Parigi stava succedendo, a Milano ci stanno provando, poi non so di altre, ma immagino che sia così, e proprio impedisce, no, un po' che l'università, che comunque per quel minimo che ancora funziona un po' da luogo di incontro, si è attraversato anche.
Mi sento
magari
poco.
Mi senti male?
Sì, ora ti sento meglio.
Ora meglio, scusami. Stiamo ancora imparando a parlare bene.
Il bello della diretta.
Esatto.
Già, lo diciamo sempre, sta diventando un po' meno bello ogni volta che passa, ma continueremo a dirlo. No, vabbè, dicevo solo, niente, se appunto si era attraversata anche da, non solo da studentesse e da studenti, perché appunto magari il fatto che sia in centro può essere una cosa che agevola in qualche modo questa cosa, non so se sta avvenendo o no, poi vabbè, il periodo è particolare, però ho questa curiosità.
Ma l'occupazione in realtà è composta, al di là degli studenti e le studentesse, ma moltissimi lavoratori e lavoratrici della nostra generazione, quindi diciamo che la sfida che ci sia presentata in questa occupazione è quella di saper costruire un discorso che non sia solo studentesco ma generazionale, giovanile. In questo senso un altro perno cardine è il discorso del precariato, che chiaramente è la nostra quotidianità, e tra l'altro noi siamo una generazione, adesso io ho 21 anni, nel 2008 avevamo 9 anni, quindi siamo la generazione cresciuta con la retorica della crisi e siamo la generazione che cioè la quale nel nome della crisi si è potuto fare qualunque cosa e ristrutturare il capitale in qualsiasi modo. Quindi in qualche modo per noi è assolutamente cardine il discorso del precariato e del poter organizzare non solo gli studenti ma anche i lavoratori. In questo ci impegniamo e ci impegneremo molto, perché poi è proprio un discorso di qualità di vita e concezioni di mondo. Quello che ci piace ricordare è che qui stiamo facendo una battaglia delle idee, si stanno scontrando due idee di mondo, non soltanto degli studenti contro un modello universitario, ma ci stiamo scontrando con tutto il mondo che ha prodotto quello che oggi viviamo.
Ciao, sì, guarda, volevo farti una domanda. Oggi ho visto che c'era un'iniziativa sul riguardo il Begua, siccome è una questione che ci stiamo seguendo un po'.
Sì.
Niente, abbiamo fatto anche un'intervista prima della tre giorni che c'è stata, insomma, tra fine aprile e inizio maggio, delle camminate, insomma, nella zona
sì.
Tra il Monte Tarinè e
alcuni di noi sono andati.
Ah, ok, quindi probabilmente ci saremo anche visti perché c'ero anch'io. Niente, volevo appunto sapere com'è andata oggi l'iniziativa, se è stata un po' partecipata, e poi magari c'è anche un'altra iniziativa che parla sempre di territori, cioè di lotta alle nocività domani, mi pare, no? Se non mi sbaglio.
Domani, sì, abbiamo dei compagni dello spazio Atamanta che vengono a raccontarci riguardo l'estrattivismo, in particolare nella zona di Massa. E guarda, ti dico la verità, proprio perché stavamo parlando di precariato, io oggi ero a lavorare, quindi purtroppo non mi sono potuta seguire l'assemblea sul Begua. Se volete un resoconto dettagliato, vi trovo al volo un compagno in grado di farvelo. E io sono arrivata purtroppo alla fine. Quello che posso dire è che sicuramente è stato un incontro di ampie vedute, dove di nuovo si è stati in grado di parlare di un ambientalismo che mette in luce le contraddizioni strutturali del sistema. Però se volete un resoconto più dettagliato, cerco un attimo il compagno che ha moderato oggi.
Guarda, secondo me già abbiamo approfondito questa tematica, quindi quello che possiamo chiederti, cioè che ti chiederei, è se ci dai un contatto, un sito più che altro,
sì, volentierissimo,
come si dice, dove seguire tutte queste iniziative e comunicati che scrivete
della vostra occupazione.
Contatto nostro dell'occupazione, scusa.
Sì, esatto, un blog, un sito, una pagina.
Ma noi al momento usiamo sia Telegram, Instagram e Facebook. Su Come Studio Genova trovate gli aggiornamenti costanti dell'occupazione e questi sono i nostri contatti.
Perfetto, quindi Come Studio Genova, vi troviamo
Come
lì.
Studio Genova, esattamente.
Perfetto, grazie mille.
Okay, grazie mille davvero.
Grazie a voi di cuore.
Un racconto.
Un pugno alzato da Genova.
Forza, sì.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole e un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
E questa era Genova per noi di Paolo Conte. Bentornati alla nostra diretta. Adesso parliamo di un caso che ha fatto molto parlare durante la settimana scorsa, ovvero di un ragazzo che a Fano, nelle Marche, al suo rifiuto di mettere la mascherina, si è incatenato in una scuola superiore di Fano, lo hanno portato in ospedale, e il ragazzo si stava ancora ribellando. E alla fine le forze dell'ordine col sindaco e la struttura sanitaria gli hanno imposto un regime di TSO, ovvero trattamento sanitario obbligatorio. Questa è una notizia che ci fa un po' riflettere sul fatto che anche durante questa pandemia, secondo noi, c'è stata anche un'esplosione di soprusi psichiatrici su delle persone fragili o su anche persone in generale, e ne riparleremo settimana prossima con un'intervista con il collettivo Artò di Pisa.
E vi diamo anche un aggiornamento su due questioni di cui vi avevamo parlato nelle scorse puntate. Il primo è la questione delle rivolte che ci sono state nel carcere di San Vittore a Milano, per cui alcuni detenuti sono attualmente sotto processo, accusati di devastazione, saccheggio, sequestro di persona e altri capi di imputazione. E lunedì mattina c'è stato un presidio sotto San Vittore in concomitanza con l'udienza. Era lunedì mattina, quindi non c'erano moltissime persone, ma è stato un presidio molto sentito, perché la risposta da dentro è stata molto molto forte, e con grida, saluti, persone che si sono affacciate. Da fuori sono stati fatti molti interventi, e quelli che sempre colpiscono di più, credo sia dentro che fuori, sono la lettura delle lettere. Ne sono arrivate tante lettere, racconti, anche appelli, per esempio da Busto Arsizio, dalle Vallette, da svariate carceri. E quello che sappiamo per ora rispetto al processo è soltanto che l'udienza è stata rinviata al 27 settembre, quindi poi insomma cercheremo ovviamente di rimanere più aggiornati possibili su come va avanti questo processo, visto che insomma quei giorni di rivolta fuori c'eravamo tutte e tutti, insomma dentro hanno lottato veramente con coraggio, quindi cercheremo di rimanergli vicini come possiamo, e uno di questi modi è anche cercando di dargli voce, di aggiornare sul processo. Sempre a proposito di processi, un aggiornamento anche sul processo che è iniziato lunedì mattina scorso, l'operazione relativa all'operazione Prometeo. E quello che ci hanno fatto sapere è che la Corte ha subito rigettato la richiesta del PM di analizzare alcune intercettazioni fra le più rilevanti, proprio perché non si capiva nulla di nulla. Sono stati poi ascoltati gli artificieri di Torino e Roma, che già da soli si sono detti che il materiale in questione non era letale. Da quello che sappiamo, martedì è stato ascoltato il capo dei ROS che ha coordinato le indagini e poi si riprenderà lunedì e martedì prossimo e con caduta bisettimanale fino a giugno dovrebbe andare avanti questo processo. Sempre lunedì mattina scorsa è stata emessa la condanna a carico di Beppe, di un compagno, una condanna a 5 anni, motivata dal fatto che c'erano tracce compatibili di DNA all'80% e l'unica aggravante che è rimasta in piedi è quella di travisamento. E insomma, tra questi aggiornamenti che non sono mai molto buoni purtroppo, perché sappiamo come funziona la repressione, una piccola buona notizia. Per Beppe e Robert la comparazione del DNA per i contenitori di benzina relativa al caso della caserma dei carabinieri di Porticella non ha dato nessun riscontro positivo e quindi è decaduta, e quindi insomma su questo una buona notizia.
Volevamo anche ricordarvi gli indirizzi per scrivere a Beppe e a Natascia. Allora, per scrivere a Natascia Savio, alla casa circondariale di San Lazzaro, strada delle Novate 65, 29122. Ah no, questo qui.
Scusate, l'errata corrige, il bello della diretta. In realtà Natascia si trova nel carcere di Santa Maria Capovetere, e invece per scrivere a Giuseppe Bruna, che è recluso presso la casa circondariale della Dozza a Bologna, l'indirizzo è via del Gomito 2, 40127 Bologna.
A Trieste invece un uomo di 45 anni, già agli arresti domiciliari, è morto gettandosi dalla finestra di casa sua quando i carabinieri si sono presentati per notificargli la revoca dei domiciliari e la loro sostituzione con il ritorno in carcere.
Sì, di carcere si muore, riesce, però ogni tanto ci sono anche delle buone notizie, nel senso che a Perugia un condannato all'ergastolo è riuscito a scappare scavalcando un muro di cinta e beh, gli auguriamo ogni bene.
Yalla, yalla, Ramala. Fare. يلا يلا نحن نمشو في رمالة يلا نمشو نزورو في العائلة والأصحاب نمشو في فلسطين فلسطين الحرة نمشو في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا يلا رمالة يلا يلا
Ok, questa era Yalla Yalla Ramalla di Fermin Muguruza. Prima però di parlare della lotta, delle lotte di indipendenza, in questo caso del Paese Basco, del popolo basco e della Palestina, volevamo un attimo riprendere l'errata corrige di prima per dare gli indirizzi giusti per poter scrivere ai compagni e alle compagne in carcere.
Esatto, in particolare a Natasha, che prima avevamo preso l'indirizzo sbagliato. Per scrivere bisogna scriverle alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Uccella, strada statale Appia 7 bis 80155, Santa Maria Capua Vetere, Caserta.
Ok, basta, perfetto. Allora, questa canzone di Fermin Muguruza ci ricorda della lotta del popolo basco, e perché in questo momento ne vogliamo parlare? Perché sabato 8 maggio c'è stato un grande corteo a Pamplona, a Erugna, con più di 900 persone che sono scese in piazza per protestare contro la detenzione di 10 persone accusate di far parte di un gruppo vicino a Gaza, insomma un gruppo politico indipendentista, accusato di fare caglie borroca, che dal basco, dall'euskera potremmo tradurre come guerriglia urbana. E questi arresti ci sono stati il 27 aprile e il corteo nutrito e determinato ha marciato al grido di Borroca Davide Vacarra, che vuol dire più o meno la lotta è l'unico cammino. Parlando sempre di lotta di un popolo oppresso, non possiamo non parlare oggi della lotta in Palestina, che si è come dire, accesa ancora di più in questo mese di Ramadan.
Eh sì, perché poi oltretutto in questo periodo ci sono un po' di anniversari che Israele si mette come medaglia sul petto. Sì. Il primo è la Nakba, ovvero il grande esodo dei palestinesi dopo che Israele, grazie all'Inghilterra, ebbe il controllo dell'area.
Il 1948,
e poi la vittoria israeliana della guerra dei sei giorni tra il maggio e il giugno del 1967. Quindi diciamo ha trovato un modo un po' particolare per festeggiare per ricordare questi due avvenimenti.
Esatto, e in un luogo ancora più particolare, perché oltre al bombardamento a Gaza, di cui poi vi raccontiamo brevemente, è una zona colpita dalla repressione dei soldati israeliani, Sheikh Jarrah, che è a Gerusalemme Est, dove vivono questi sfollati palestinesi che nel 1956 sono stati messi a vivere in questa zona, rinunciando al loro status di rifugiato. Dopodiché, sempre Israele con l'ONU e i paesi occidentali hanno cacciato di nuovo molti di questi palestinesi che da una cinquantina d'anni ormai vivevano in questa zona di Gerusalemme Est. I coloni in questa zona con i palestinesi rimasti sono quotidianamente molto violenti e vivono circondati da mura, i coloni appunto circondati da mura, filo spinato e telecamere.
E ricordiamoci sempre che il metodo di colonizzazione in Israele è prendere le sommità dei colli in maniera tale che i palestinesi che vogliono scappare non riescano. E oltretutto mi ricordo che una volta sentii questa cosa, che i coloni israeliani buttavano i rifiuti che producevano sui villaggi palestinesi sottostanti.
Sì, a Hebron.
Hebron. Esatto.
Allora, hai detto bene colonizzazione, si parla di colonizzazione, si parla di oppressione, non si parla di guerra, non si può assolutamente mettere sullo stesso piano la violenza israeliana con quella palestinese, che è una violenza di liberazione, e proprio per questo oggi c'erano in piazza tante persone, molti giovani, a denunciare e a arrabbiati, insomma, per la propaganda israeliana e sionista da parte dei media, anche italiani.
Se mi permetti, volevo certo. Ricordare la vergogna che c'è stata ieri al Portico d'Ottavia a Roma, dove PD, Movimento 5 Stelle, bravo, tutta esatto. La sinistra cosiddetta istituzionale era lì con la bandiera di Israele, dicendo che dovevano difendere l'esistenza dello Stato di Israele
e solidarizzare con i poveri israeliani che sono stati attaccati dai missili di Hamas, quando nel senso la Palestina viene oppressa da e questa è la causa delle rivolte che ci sono state e che ci auguriamo siano sempre di più, sempre più forti, e il fatto, appunto, la causa è l'oppressione e l'occupazione. E l'unico modo è finire che Israele smetta di occupare la Palestina. Tutta questa escalation di violenza e di repressione da parte dell'esercito israeliano viene da una crisi politica interna di Israele, dove Netanyahu sta perdendo consenso, ha paura di perdere la poltrona, e per avvicinare a sé la sua destra del sionismo, che non mi immagino,
la destra ortodossa,
esatto, ha appunto creato questa escalation di repressione e violenza con i palestinesi che vivono lì e anche i palestinesi della striscia di Gaza e del West Bank. Quello che potremmo dirvi ancora e raccontarvi un pochino più precisamente è il fatto che quello che ha scatenato questa violenza a Gerusalemme Est, a Sheikh Jarrah e alla porta di Damasco, bellissimo posto, comunque è il fatto che siano stati attaccati i palestinesi che si radunavano lì per rompere il digiuno durante il Ramadan, che è un mese sacro per le persone musulmane, e per due settimane l'esercito di occupazione israeliano è andato avanti ad attaccare i palestinesi, e la risposta è stata molto ferma e decisa da parte delle persone palestinesi, e tale per cui talmente ferma e decisa che l'esercito se n'è andato. Le manifestazioni settimanali a Sheikh Jarrah in tutta la Palestina e nel West Bank proseguono e sono sempre più nutrite, soprattutto in questo periodo, contro appunto l'espulsione forzata dei palestinesi da parte dei coloni, e anche contro il rubare l'acqua e le terre, gli ulivi delle persone che vivono lì da parte sempre degli israeliani.
È sempre la storia che si ripete, no? 1987 la prima intifada, 2014 piombo fuso, e adesso abbiamo questo 2011, comunque piombo fuso, e adesso c'è questa.
Esatto. A proposito di quello che, insomma, che abbiamo raccontato fino adesso, quello che è successo a Sheikh Jarrah a Porta di Damasco, gli attacchi dell'esercito di occupazione israeliano, ha avuto un apice, un culmine nella giornata del 20 maggio, se non erro, dove ci sono stati lanci di pietre e scontri attorno alla moschea di Al-Aqsa, la moschea più importante di Gerusalemme, che hanno portato a un contrattacco da parte dell'esercito israeliano, ferendo più di 300 palestinesi. E queste forze di occupazione israeliane hanno inoltre lanciato una sound bomb, cioè una granata che stordisce per il rumore, nella moschea, e addirittura incendiandola, mentre delle persone dentro, musulmane appunto, stavano pregando. Non contenti, come se questo non bastasse, hanno bloccato tutte le strade per arrivare alla moschea. Nel bloccare le strade, nei vari posti di blocco che fanno, sono checkpoint, il checkpoint a Jenin, dove hanno ucciso il giorno prima, il 19 maggio se non erro, un palestinese. Insomma, quindi pensiamo e riteniamo e ci teniamo a dire di non seguire assolutamente, non leggere i media mainstream, i media, i giornali, ma in generale stare attenti anche ai social, perché quello che abbiamo di fronte è un'occupazione, un apartheid che dura appunto, come dicevi tu,
da 70 anni.
Esatto, e anzi vi consigliamo dei siti su cui informarvi, che il primo è reteitalianaism.it. Un altro sito che vi consigliamo è nena-news.it, news, vabbè, scritto in inglese, e l'ultimo sito è www.infopal.it. Poi, se invece siete più giovani e usate più i social, delle persone in manifestazione oggi, delle ragazze, ci consigliavano di seguire i Twitter, Instagram, comunque di andare a cercare le persone palestinesi che vivono lì e che raccontano com'è. Poi, siccome erano molte ragazze anche magari di origine araba, ci consigliavano anche di seguire Al Jazeera. Noi, come Mala Radio, ci consigliamo e consigliamo di seguire questi tre siti blog che vi abbiamo detto prima.
E adesso possiamo ascoltare una canzone che è un po' una canzone d'amore, però è vista dai palestinesi un po' come l'inno delle rivolte fin dalla prima intifada, Wayne Ramallah.
Esatto, è una canzone d'amore e non
e,
però.
E
لا تخاف من الله خذيت قلبي تخاف من الله لا تخاف من الله ولا تخاف من الله خليت قلبي لا تخاف من الله هلا وين عرام الله وين عرام الله وين في مسافر وين عرام الله ولا تخاف من الله ولا تخاف من الله خليت قلبي لا تخاف من الله هلا وين يا حبيبي وين يا حبيبي رايح تاركني وين يا حبيبي حظ ونصيبي حظ ونصيبي ريتك من الله حظ ونصيبي
Allora, torniamo in diretta con Mala Radio, sono le 22.02 e in questa puntata quindi abbiamo parlato un po' della situazione sanitaria, abbiamo accennato a tutta una serie di cose che sono successe a Milano, poi un po' di cose in giro, in giro per l'Italia, siamo arrivati fino in Palestina e ora andiamo dall'altra parte, dall'altro andiamo, capo del mondo. Dove andiamo?
Sì. Andiamo in Colombia.
E in Colombia, cos'è successo? In Colombia è praticamente...
Colombia c'è il paro general, c'è lo sciopero generale da oramai...
Dal 28 aprile.
Dal 28 di aprile.
E per quale motivo?
Per una riforma del governo economica che era stata per un momento ritirata per causa del Covid, ma comunque adesso la vogliono riproporre, il governo Duque, del presidente Duque la vuole riproporre.
Sì, in realtà è stata ritirata... cercando di apporre delle modifiche.
Però comunque rimane abbastanza indigesta alla maggior parte della popolazione, che come si sa in Colombia la situazione della popolazione è abbastanza indigente.
Sì, e infatti subito dopo l'annuncio di questa riforma tributaria ci sono iniziate ad essere varie proteste, scontri di piazza che la polizia ha represso brutalmente, ci sono più di 40 uccisioni, molti feriti... Anche dei desaparecidos, che è un termine abbastanza
fantico,
brutale.
Fantico, mi ricorda il Cile, mi ricorda l'Argentina. Esatto.
E però ancora all'oggi ne parliamo.
Pensa che a capo della repressione c'è anche un figlio di uno di quelli che aveva fatto i desaparecidos in Cile. Uno che è scappato dal Cile, si è rifugiato in Colombia, il figlio è diventato membro dell'esercito e guarda un po', ha ripreso le abitudini paterne.
Tutto torna, il cerchio si chiude. Per parlare meglio di questa situazione proviamo a sentire una compagna colombiana che è in Italia da un po' di anni ed è studentessa. Allora, vediamo se c'è e se ci senti. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Voi mi sentite?
Sì, 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 forte e chiaro. E niente, okay. Allora ti lasciamo la parola così ci spieghi un po' meglio, insomma, cosa sta succedendo, la situazione. E niente, fai te.
Va bene, va bene. Intanto grazie anche a tutti quelli che ci stanno sentendo. Come dicevate prima, lo sciopero generale è partito il 28 aprile da questa riforma tributaria che avrebbe messo un IVA del 19% a non solo tutti i servizi pubblici praticamente, cioè luce, gas, acqua, internet, anche i servizi funerari per dirvi, ma avrebbe anche alzato il prezzo di tanti prodotti alimentari e base, quindi comunque avrebbe colpito principalmente la classe media e la classe bassa. E in aggiunta a questa riforma tributaria c'era anche una proposta di una riforma alla salute che potete immaginare comunque in un contesto di pandemia tutte e due avrebbero distrutto un paese già ulteriormente impoverito non soltanto dalla pandemia ma da comunque anni di disuguaglianza, di tanta corruzione diciamo in seno al governo e quindi è stato convocato questo sciopero e adesso siamo al 15° giorno e è una delle cose che è subito emersa è stata la repressione come si era anche già visto nell'ondato di sciopero che c'era stato a novembre dell'anno scorso, del 2019, e quindi c'è stata insieme a questa forte ondata di repressione una campagna di censura comunque avviata dai media nazionali che non comunicavano niente oppure manipolavano l'informazione o comunque chiudevano un occhio a quello che stava succedendo. E in pochissimi giorni di protesta c'erano già tante denunce di aggressioni da parte della polizia che non erano, diciamo, prese in considerazione dallo Stato. E dopo alcuni giorni di protesta è successa sta cosa che il governo aveva annunciato la riscrittura della riforma tributaria, cosa che non è stata accettata dalla popolazione. Adesso la riforma è stata ritirata del tutto, ma ancora non hanno ritirato ad esempio la riforma alla salute, non si sono riuniti con tanti altri settori sociali, gli studenti, quindi comunque i manifestanti non dimostrano troppa intenzione naturalmente di lasciare le strade. L'ONG Temblores, che è stata, diciamo, ha aggiornato la situazione sin dal primo giorno e ha registrato fino al momento 1956 casi di violenza da parte della forza pubblica, di cui 40 al giorno d'oggi vittime di violenza omicida e 313 di violenza fisica, più di 1000 arresti arbitrari. 28 sono state vittime di aggressioni oculari, 12 vittime di violenza sessuale e la cifra di desaparecido supera comunque i 540. In più si sono verificati anche attacchi a manifestanti da parte di cittadini armati, civili, che poi sono stati anche visti accompagnati o escortati dalla stessa polizia. Questo è stato particolarmente, diciamo, denunciato il 9 maggio, quando c'è stato un attacco alla minga indigena che si era arrivata fino a Cali, nel Valle del Cauca, che è stata città centro della resistenza sin dai primi giorni. E questi cittadini armati sono usciti a sparare la minga, lasciando almeno 9 indigeni feriti. Questo ovviamente ha infuriato ulteriormente la popolazione, perché comunque si aggiungeva anche un clima di estrema xenofobia. E il paese è totalmente diviso da questo punto di vista, perché comunque naturalmente, come succede durante lo sciopero, si altera ovviamente la normalità delle cose, quindi le strade erano bloccate, c'era chi riportava comunque una mancanza, diciamo, di alimenti nei supermercati, e quindi comunque parte della strategia dello Stato naturalmente era mettere cittadini contro cittadini, no? E cosa che comunque infuocavano anche i media nazionali, non solo censurando la realtà degli abusi da parte della polizia nella strada, ma un po' strumentalizzando anche la narrativa dei manifestanti, dicendo cose ad esempio riguardo all'attacco alla minga: cittadini sparano indigeni, quindi un po' sotto sotto dicendo che gli indigeni non facevano parte della cittadinanza, così così.
Alimentavano un po' il razzismo di Stato, insomma.
Sì, esatto, che comunque appunto è una cosa che viene da tanti anni, cioè nel senso non è nuovo quello che stiamo vedendo adesso, anzi è uno, diciamo, dei punti che era emerso di riflessione, no, a questo sciopero era il fatto che quello che si stava vivendo adesso nelle città era comunque una prassi che si vedeva da anni nelle zone rurali, no? Perché comunque il fenomeno del paramilitarismo, della militarizzazione, è una cosa che esiste da almeno 30 anni, diciamo, nella storia recente, però in verità va anche da molto prima. Quindi adesso con telefonini, Instagram, social si vedeva esattamente cosa succedeva, però non è che era un fenomeno nuovo, diciamo. All'inizio il presidente si era rifiutato ad esempio di vedersi con gli indigeni a Cali con la minga, poi effettivamente è andato e dalle sue ultime dichiarazioni ha detto appunto che la riforma sarebbe stata ritirata, e ha dichiarato, diciamo, l'intenzione di rendere pubblica, cioè gratuita, l'immatricolazione all'università pubblica, e senza però, diciamo, presentare un programma effettivo, diciamo, con costi, cifre, metodologie con le quali questa cosa sarebbe stata effettivamente attuata. Quindi comunque rimane uno scontento generale, una diffidenza generale nel vedere comunque una volontà abbastanza superficiale, no, di stabilire effettivamente un dialogo con i diversi settori sociali in più. E le cose che richiedono i manifestanti sono in primis il rispetto e l'effettiva attuazione degli accordi di pace che si erano firmati con la SFAR, cosa che fino ad adesso non è stata molto, molto rispettata, così come insieme al ritiro della riforma alla salute, una riforma ai corpi di polizia, lo smantellamento delle forze antisommosse, che sono quelle che hanno avviato gran parte della repressione, no?
Ma la modalità adottata a livello repressivo, tu parlavi anche della repressione che c'era stata nelle zone rurali della Colombia, si può correlare, insomma, alle modalità di inizio 2000 che avevano alcuni gruppi militari delle AUC, ovvero dell'Autodefensas Unidas de Colombia? Cioè, secondo te può essere un parallelo che è giusto o un parallelo?
Sì, assolutamente. Assolutamente, cioè, il fatto che comunque gruppi al margine della legge, comunque armati, fatti da civili, che si presentano come da un lato nella modalità del paramilitarismo, ad esempio, quindi quasi che guardie, capito, della popolazione, che difendono comunque i loro interessi molto legati a quelli che erano stati in linea con un certo tipo di governo di destra che ci governa da tanti anni, è lo stesso tipo di modalità, quindi comunque l'armamento civile, l'armamento a civili, con comunque la complicità tanto degli organi della polizia come dello Stato, in particolar modo il partito del governo, che è una cosa che appunto si è vista tanto, soprattutto nelle zone rurali, e adesso nel contesto dello sciopero si è vista anche entrare nelle grandi città.
Volevo chiederti un'ultima cosa, la rivolta si è... tu hai parlato di Cali, volevo sapere, ci sono state varie manifestazioni in varie città, oppure si è concentrata più sulla capitale, Bogotà?
O no, la rivolta guarda, in verità è... ci sono state manifestazioni in tutto il territorio, Medellín, Cali, Bucaramanga, Bogotà, quindi non è stata una cosa, diciamo, esclusiva dei grossi centri urbani, anzi, cioè in tutta la Colombia ci sono stati scioperi, blocchi, Cali è stata, diciamo, messa un po' sotto luce, appunto perché è stata una città nella quale c'è stata sin dall'inizio una repressione smisurata in molti pochi giorni, ad esempio, cioè di tutte le cifre che ci sono, gran parte delle vittime di violenza omicida sono state a Cali, e in pochi giorni da quando era iniziato la rivolta a Cali si denunciava anche, ad esempio, che avevano tagliato internet, luce, e proprio dalla città per lasciare scomunicati, insomma, i manifestanti.
Sì, e invece volevo provare a chiederti, ho provato un po' a seguire, insomma, le iniziative di solidarietà che ci sono state in Italia, e tra l'altro sapendo che c'era iniziativa poi a in una città a Bologna, insomma, siamo riusciti a contattarti. Oggi c'è stata un'iniziativa, al contempo mentre c'era il presidio in Piazza Duomo a Milano per la Palestina, in Largo Cairoli a Milano, dalle 6 alle 7 e mezza, appunto in solidarietà alla situazione repressiva che c'è in Colombia. Volevo invece sapere se sapevi di iniziative internazionali che c'erano al di fuori dell'Italia. Volevo farti questa domanda qui.
Allora, iniziative internazionali, io ho visto che c'è stato un po' di movimento a Berlino e a Barcellona, e altre città europee onestamente non lo so, perché non ho contatti, diciamo, questo l'ho saputo da amici miei che vivono in queste città e mi hanno fatto, diciamo, vedere che c'erano stati delle manifestazioni, però in verità anche a Madrid mi sa era successo qualcosa. E quindi un po', diciamo, la comunità internazionale, cioè, si sta facendo sentire riguardo a questa cosa. Appunto, adesso almeno in Italia ci stanno parecchie iniziative, ci sono stati e penso ci continueranno ad essere.
Ok, vabbè, niente, volevamo provare a terminare questa intervista insomma, cercando di dare dei canali social, dei mezzi di comunicazione dove si possono trovare delle notizie interessanti, visto che insomma sui mass media, come al solito, tutte le notizie vengono un po'... arrivano un po' ombreggiate, diciamo così. Allora, ci sono vari canali Facebook, Twitter o Instagram, Temblor e Song, Temblores ONG, poi c'è Laurecia Roja.
Io esatto, l'Oreja Roja.
Lo faccio un po' a cazzotti,
Sì, figurati.
Ecatombe, ovvero la Directa Comunicación, Chiocciola La Directa, la Mapache Medio, poi Pacifista Call, Rutas del Conflitto, Rivista 070, Ligano Silenzio, e poi dei canali Instagram che sono sempre Temblores ONG, la Oreja Roja, Rivista Ecatombe, La Directa, Mapache Medio, insomma quelli che ho elencato fino ad ora. Vabbè, esatto. Niente, noi ti ringraziamo, volevamo giusto citare una parte insomma del comunicato che ci è stato girato, che è firmato dalla comunità colombiana all'estero, e riepiloghiamo un po' i numeri che hai detto anche tu, perché secondo me sono dei numeri abbastanza forti. 40 vittime i numeri vorrei ci tenevo a ribadirli: 40 vittime di violenza omicida, 313 vittime di violenza fisica, oltre 1000 arresti arbitrari contro i manifestanti, di cui 418 circa 420 interventi violenti durante le manifestazioni, una trentina di aggressioni oculari, 130 sparatorie con armi da fuoco, più di 12 vittime di violenza sessuale e circa 550 desaparecidos. Ricordavamo ancora all'inizio come questo termine faccia un po' antico. E niente, allora sì. Noi volevamo salutarti e ringraziarti, e volevamo che ci lanciassi tu una canzone che manderemo appena finita l'intervista. Se vuoi presentarci la canzone.
Sì, la canzone è l'inno della Minga indigena che è andata parecchio nelle manifestazioni. Diciamo, la Minga è una presenza che è molto forte nelle manifestazioni, si sono sempre fatti sentire quando ci sono stati scioperi e manifestazioni da parte dei cittadini, quindi un po' appunto un inno di resistenza della resistenza colombiana, appunto. E io ringrazio voi anche per comunque appunto l'importanza che c'è della diffusione in altri canali di questa informazione, e niente, questo.
Va bene, dai, grazie.
Grazie
un
mille.
Saluto dai compagni e le compagne di Mala Radio. Un attimo solo, che c'è un'altra domanda, forse.
No, non è una domanda. Volevo solo dare questo aggiornamento che può interessare anche te, che magari non sei appunto a Milano. È un aggiornamento proprio di oggi, appunto, dove quando c'è stata il presidio in solidarietà con la Palestina, un gruppo della comunità boliviana e colombiana, scusami, è venuto in piazza a raccontare quello che stava succedendo, e appoggiando la causa palestinese, e ha incontrato la solidarietà di questi giovani che erano in piazza. Quindi secondo me è stato è una cosa interessante che ci tenevo a raccontarti e a raccontare.
Sì, no, ma infatti comunque anche questo, diciamo, è interessante, perché riguardo a quello che succede in Palestina e quello che succede in Colombia, un elemento che accomuna entrambi i casi fondamentalmente l'imperialismo degli Stati Uniti, no? E non sono casi così distanti da tanti punti di vista, quindi penso che su quello sono resistenze anche molto, molto vicine. Quindi comunque è sempre bello vedere come riusciamo ad unirci e solidarizzare pure con quello che succede in altri luoghi del mondo.
Esatto, grazie mille.
Grazie a voi.
Perfetto, dai, grazie a te, buona serata e un saluto da tutti i compagni e le compagne di Mala Radio.
Grazie, un saluto a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, raga.
Ok, ora ci sentiamo, come detto, dalla compagna, Inno della Guardia Indigena.
Padre, Attenzione, parla Sceges Ulx. Stai per attraversare un campeggio resistente in Alta Valsusa. Poche pare. 14, 15 e 16 maggio sconfiniamo la frontiera.
A seguito dell'infame sgombero la lotta non si arresta, perché nessuna è illegale.
Porta tenda, il necessario per campeggiare e lo strumento per suonare. Segui Radio Blackout e passamontagna.info.
Oh, ci vediamo questo weekend! Per notti stellate e frontiere bruciate.
Ed eccoci di nuovo, torniamo con le iniziative che ci saranno nei prossimi giorni. Il 14 di maggio, aperitivo al Cox 18 dalle 18.30 alle 21, con ingresso posti limitato e DJ set di Shad. Il 16 di maggio, in Piazza Duomo, presidio dalle 18 all'angolo con Via Mercanti per denunciare i crimini sionisti, le complicità occidentali e sostenere la legittima resistenza popolare palestinese. Il 20 maggio, alla libreria Anansi in via Breda 54 a Milano, presentazione della ristampa cartacea del libro di Guy Debord, Opere cinematografiche, dalle 18.30, con proiezione del film Ingirum imus noctem et consumimur igni. E dalle 20, circa, aperitivo con buffet e dibattito. Il 21 maggio alle ore 20.30 a Milano, all'Anfiteatro Martesana, prima proiezione assoluta di Organo negli occhi, documentario autoprodotto sulla comunità Do It Yourself di Milano e dintorni. Di questo parleremo anche la prossima puntata con un approfondimento. Il 22 maggio, in Piazza Costantino a Milano, dalle 14, presidio contro la speculazione e la cementificazione. Sempre il 22, Antifa Street Rap dalle 15 al Parco Solari, concerto con RVA, Tusco, Pavia Male, 4088 Contrabag, DJ set hip hop con Last Letter.
E anche stasera siamo giunti alla conclusione. Ringraziamo tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Mana Radio.
E per chi non avesse potuto seguire la puntata, non ci può sentire adesso, quindi chi ci sta sentendo dica a chi non l'ha sentita in diretta, vai sul blog di Mala Radio, no? blogs.org, per ascoltare il podcast della puntata.
Ricordiamo il numero di telefono per scriverci sia in diretta ma anche non in diretta, sia su Telegram che anche per messaggio.
O su Signal,
che è 351-9182-889. E niente, noi siamo in conclusione e solitamente facciamo dei saluti finali per una cosa specifica e più importante, ma a sto giro abbiamo deciso di sentirci una canzone che spacca di brutto, che è super anni 90.
E qual è?
Vabbè, ma siamo a maggio, stiamo arrivando in momento estivo.
Voglio sapere.
Ce ne vogliamo andare al mare e quindi...
Voglio estate.
The Summer is Magic, raga.
Io pensavo vamos alla playa.
Vabbè, vamos alla playa, la mettiamo settimana prossima che ancora fa freddo. Allora, salutiamo tutte e tutti, ci sentiamo The Summer is Magic e l'appuntamento è a giovedì prossimo con Mala Radio.
Alle 20.30. Ciao.
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 The summer is magic, is magic, oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine, oh, oh, oh. The summer is magic.
Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye. I'm blue, da-ba-dee-da-ba-dye, 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 da-ba-dee-da-ba-dye.
Around, 'cause he ain't got nobody to listen.
I'm blue.